freccia che ti do io. Io ho rischiato.
Lui ha passato 2 anni.
Sì, me ne poteva più poi.
Quelli mi toccava a me.
Ma basta.
Mi costava parecchio.
Ciao papà. Sara è di là, mettimi roba.
Dai, che bel colore hai, castello.
Per 1 milione.
Come mai lo
hanno? Vai Giuseppe,
perché
quando vuoi si
vince. La puppata di notte e poi non dormiva più. Questa l'ha lasciata ancora a quell'anno. C'avevo un dolore, dicevo, poi è andata la dottoressa, mi sentiva, questa è la sciatalgia.
Buonasera, iniziamo i lavori del consiglio, do la parola al segretario per si sente? Do la parola al segretario per l'appello, prego.
Grazie sindaco, buonasera a tutti. Allora, Torchia
presente.
Iallorenzi
presente.
Vezzosi Giulio
presente.
Chini
presente.
Margiocchini
presente.
Vignozzi assente. Frese
presente.
Masi
presente.
Ciattini
presente.
Vezzosi Silvia
presente.
Malatresi
presente.
Cappelli
presente.
Scipioni assente. Morini
presente.
Bianconi assente. Landi
presente.
E Bindi
presente.
Sono presenti 14 consiglieri, sono assenti 3 consiglieri, il consiglio è costituito, scrutatori sindaco.
Allora, nomino gli scrutatori Masi, Marzocchini e Bindi.
Vai.
Bene, iniziamo i lavori, non ho comunicazioni da fare. Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, programma biennale degli acquisti dei beni e servizi, anni 2022-2023. La parola alla vice sindaca.
Sì, sì, sì. Buonasera a tutti, grazie al sindaco per la parola. Allora, l'argomento all'ordine del giorno è già stato presentato e ampiamente discusso, analizzato in commissione. La variazione al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 riguarda soprattutto l'importo messo in delibera per procedere con la gara dei sistemi museali. Naturalmente è una gara che deve essere bandita, in quanto a marzo scade l'attuale appalto. Infatti, come indicato nel prospetto, la nuova gara guarda l'anno 2023, cioè precisamente l'aprile 2023, ed è prospettata per 36 mesi più 6 di proroga. Per quanto riguarda appunto le cifre indicate nel programma, per il primo anno sono previste 351.549 euro, per il secondo anno 489.829, per le annualità successive 858.016, per un totale di 1.699.394 euro. La gara d'appalto per i servizi museali, come già detto in commissione, comprende il servizio al museo, che appunto ricomprende la biglietteria, la Palazzina Ozielli e il castello, il servizio ad Anchiano, il servizio di didattica e back office, il servizio di pulizie dei locali e il servizio dell'ufficio turistico, oltre ad alcune spese tecniche come l'adeguamento Istat e Druvi e altre e l'IVA. questo è quanto, e appunto l'approvazione della delibera è appunto la modifica, l'inserimento di questa cifra per stimata per procedere all'appalto della gara. Io non avrei altro da aggiungere.
Bene, si apre la discussione. Chi chiede la parola?
Io, se posso.
Prego.
Allora, una domanda e poi una considerazione, ma anche una richiesta, se è possibile. Dico tutto insieme, così faccio prima. Allora, la domanda è se è possibile sapere, anche indicativamente, l'introito di tutto il complesso museale, non so, all'ultimo dato aggiornato, ora non so se c'è a settembre, o, insomma, all'ultimo dato. E poi la considerazione o anche una richiesta è perché, leggendo la delibera, sinceramente non si capisce bene quello che noi andiamo ad approvare. È vero che nell'allegato poi ci sono gli importi e specificato il servizio museale con i vari importi, però nel concreto poi non si capisce quello che è di fatto il servizio, cosa comprende, insomma, il servizio museale. Quindi magari, se era possibile, non so se c'è uno standard di testo di delibera, specificarlo anche nelle delibere, quando si deve andare a approvare un complesso di servizi. È vero, qui c'è scritto la modifica al programma rispetto per l'appalto dei servizi museali, magari specificare che cosa comprende il servizio museale, per avere anche più chiaro poi quello che è di fatto, nel caso in cui appunto uno non partecipa alla commissione, può capire anche meglio, ecco, quello che si va a votare. Grazie.
Allora, per quanto riguarda gli importi, ti posso dare gli dati a questi giorni, non te lo do all'euro, ma insomma le cifre siamo queste. Per quanto riguarda gli importi del sistema museale, siamo a 764.000 euro. Se ci mettiamo anche i 20.000 euro del bookshop, siamo sui 780, fra i 780 e 790.000 euro. Dall'inizio dell'anno, anno 2022. Per quanto riguarda la formulazione della delibera, è una delibera che riguarda la variazione di un programma di beni e servizi. È una delibera che ha, poi chiedo anche la consulenza tecnica del segretario, ma ha una forma standard, cioè noi si va a modificare appunto una programmazione. Nella programmazione ci sono delle voci ben inserite, che poi sono uguali un po' per tutte le voci che vengano inserite in questo tipo di atto. Per quanto riguarda appunto nello specifico, viene poi approfondito, appunto come è stato approfondito in questo caso, in sede di commissione, anche dietro domande ben precise, giustamente fatte nel merito dalle colleghe, dai componenti della commissione, quindi da colleghi consiglieri. Per quanto riguarda la formulazione dell'atto, visto che ha sia il parere tecnico del responsabile dell'ufficio che del segretario comunale, credo che appunto sia formulato nella maniera giusta e più opportuna che prevede la legge. Poi, se il segretario vuole aggiungere qualcosa su come è formulato e steso l'atto, visto che l'ha anche firmato.
Sì, grazie. Sì, no, capisco, come dire, la difficoltà per chi non è addentro al lavoro degli uffici. Per voler usare un paragone, diciamo che questo è un po' come, questa delibera è un po' come l'indice di un libro. Ci sono riportati i titoli dei vari capitoli, quindi voi trovate i titoli. Quello che poi la consigliera Morini, come dire, la cosa a cui la consigliera Morini si riferiva è poi quello che è il capitolato di gara vero e proprio, che poi viene approvato con atti successivi da parte degli uffici. Quindi magari maggiori chiarimenti possono essere chiesti agli uffici, che saranno lieti di darli una volta che sarà bandita la gara, che del resto poi è una gara pubblica, quindi i documenti sono ben visibili. Diciamo che in questo contesto si riporta unicamente il titolo, ecco, della gara. Grazie.
solo per specificare che non mettevo in dubbio la correttezza, era solo proprio una questione di comprensione mia personale, poi nulla in contrario alla correttezza, ci mancherebbe. Grazie.
Posso, sindaco? Prego, Marzocchini.
Sì, riguardo a questo magari, se mi permetto insomma, di fare nell'intervento un riassunto di quello che è stato detto in commissione, perché in commissione l'assessora Iallorenzi, vice sindaco, ci ha dettagliato anche quali sono, perché gli feci proprio io la domanda su cosa si intendeva per servizi musicali e sì musicali scusate museali sono la stanchezza di venerdì sera servizi museali e appunto ce ne ha dettagliato insomma sommariamente l'elenco, poi giustamente si fa riferimento al bando, quindi uno dovrebbe guardare poi quello per entrare nel dettaglio, però brevemente si dice che è una come si è detto in commissione, è un importo totale di quasi 1.700.000 euro, quindi è una gara molto importante. Quello che mi fa piacere sottolineare in questa sede è che non ha ridetto il sindaco e la vice sindaca nell'introduzione, è che è totalmente finanziata dal bilancio comunale, quindi qui non ci sono fondi statali, non ci sono fondi regionali, questa è tutta farina del sacco dell'amministrazione comunale, quindi delle casse comunali. Quindi io credo che questo sia un punto importante, perché dopo anni di pandemia dove il museo è stato quindi chiuso come tante altre strutture museali, il museo di Vinci riesce a bandire una gara, quindi il sistema museale di Vinci riesce a bandire una gara per questo importo, significa che è un museo che veramente trae sostentamento da se stesso. Se oggi poi alla domanda curiosa giustamente della consigliera Morini la vice sindaco risponde che all'incirca siamo sugli 790 mila euro, quando se non sbaglio a bilancio abbiamo messo poco più che 800 mila euro, vuol dire che siamo quasi a traguardo sugli obiettivi di bilancio, ma non solo. Se si tiene conto che, se non sbaglio, i primi due o forse tre mesi di quest'anno, del 2022, il museo comunque ancora era chiuso per il discorso della pandemia e quindi è stato riaperto successivamente, questi sono 790 mila euro che sono stati incassati in sette mesi effettivi di lavoro, quindi sono più di 100 mila euro al mese. Per cui, insomma, mi sembrano numeri veramente di grande rispetto per il museo, che è un museo, ricordiamoci, totalmente comunale, quindi non è che inserito in circuiti museali di alto livello come quelli fiorentini, però è un museo comunale il nostro, quindi non è un museo del ministero, dipende dal Ministero della Cultura direttamente. E quindi quali sono questi servizi? Ricordo così sommariamente, già stato spiegato appunto, riguardano la biglietteria, il servizio della biglietteria, il servizio del personale che poi è in Palazzi Nonzielli, che poi è a Anchiano, che poi si trova nel castello, la didattica, il servizio offerto di didattica dal sistema museale, il back office e le pulizie e l'ufficio turistico anche. Quindi è un sistema quindi anche di personale, come ci è stato spiegato in commissione, che riguarda tutto. Per cui il bando della gara, come vediamo, rientrano anche il servizio di pulizia, quindi non è soltanto chi sta che ha una funzione proprio di front office, come può avere chi sta alla biglietteria, piuttosto che quello che sta ad Anchiano o che stanno giù all'ufficio turistico, ma è proprio anche quello che c'è dietro, quindi le pulizie e l'amministrazione stessa. Per cui ripeto e concludo, una gara che ha un importo molto importante, fa piacere che questo sistema sia retto totalmente dalle casse comunali e quindi quindi dagli introiti stessi del museo stesso. E mi fa piacere appunto apprendere che siamo già arrivati a questi livelli di incasso, nonostante, insomma, come si è detto, le condizioni avverse che anche nei primi mesi di quest'anno hanno riguardato il sistema cultura di tutto il paese. Grazie.
Posso, sindaco?
Prego.
Mentre parlavo mi è venuta una riflessione da fare, ma esempio, noi praticamente il comune dà l'incarico sempre a cooperative, no? Per servizio, diciamo, di pulizia, front office, eccetera. Penso che sia stato valutato anche eventualmente del personale dipendente, anche a tempo determinato, dipendente direttamente dall'amministrazione comunale. Ecco, ma questo, cioè io così, ecco, abbraccia un costo che penso che potrebbe essere coperto ugualmente anche forse come dipendenti. Ecco, è una domanda che faccio, una riflessione che mi è venuta in questo momento.
Allora, il comune e in particolare in questo caso il settore 5, quindi il settore cultura, ha dei dipendenti adibiti all'accoglienza e quindi ai servizi dei sistemi museali. In particolar modo ne abbiamo tre dipendenti. Il fatto sta è che il comune ha una pianta organica dove appunto le competenze dei dipendenti devono essere suddivisi fra i vari settori. Quindi il settore 5 ha già tre dipendenti appunto adibito al settore, cioè all'accoglienza, ecco, ai servizi museali, perché non possiamo lasciare tutto in mano ad una cooperativa esterna. Per esempio, faccio un esempio: colui che o colei che è adibito al controllo degli incassi, che ci sono dei controlli che vengono fatti anche periodicamente con il revisore, deve essere un dipendente del comune, quindi i dipendenti del comune ci sono, però ci sono quelli previsti naturalmente nella pianta organica e quelli che appunto ci prevede che si possono avere dalla legge. Poi naturalmente se ci sono delle forme di tirocinio oppure delle forme appunto a tempo determinato, il comune quello attinge. Però per quanto riguarda appunto proprio la parte in pianta organica a tempo indeterminato, ci sono già delle persone appunto dipendenti direttamente del comune adibiti a questo settore, che si dividano fra Anchiano e la parte appunto museale del centro storico.
Grazie.
Bene, ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
La faccio intanto io, il gruppo Scipioni per Vinci si astiene.
Per i Democratici per Vinci è favorevole.
Passiamo. Allora, passiamo al voto. Favorevoli? 10, 11, astenuti,
la maggioranza,
3,
astenuti,
3, contrari,
Morini, Indi,
nessuno,
Landi, contrari, nessuno, approvata, c'è l'immediata eseguibilità,
favorevoli,
quindi 11, la maggioranza,
astenuti,
3,
contrari,
nessuno, approvata, stesso esito.
Sì. Allora, sono scritte all'ordine del giorno il punto numero 3, regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, che viene ritirato. Il punto numero 4, regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva, viene ritirato. regolamenti, punto numero 5, regolamento per la concessione dei patrocini, contributi e di aliquote e di qualunque altro beneficio a favore di soggetti terzi, viene ritirato. Quindi passiamo al punto numero 6, progetto Leonardo Domì, accettazione, donazione e installazione artistica posta nella rotatoria denominata il Balontone, all'intersezione la strada provinciale 13 con la strada provinciale 123 all'ingresso del capoluogo di Vinci. La parola al vice sindaco.
Chiedo un momento la parola.
Prego.
Per un discorso di chiarezza e di trasparenza, siccome nella ideazione, costruzione e anche nella gestione dell'associazione c'è mio marito, per cui io esco per la discussione di questo punto.
Va bene, allora mettiamo Chiara Ciattini.
Lascio la seduta,
ma può rimanere?
Diciamo se la lascia,
ti può mettere lì.
Se la lascia, la lascia, ritorna dopo.
Vabbè, può andare tra il pubblico, no?
Sì, certo.
Può andare tra il pubblico. Certo.
Allora, anche questo argomento all'ordine del giorno è stato ampiamente discusso e analizzato in commissione, nella commissione 1. Ripeto di cosa si tratta, soprattutto ecco illustro qual è l'oggetto della delibera. Allora, nel 2019 due associazioni, l'associazione Pro Loco Vinci e l'associazione italiana Le Vie di Leonardo, hanno proposto appunto all'amministrazione comunale di donare l'opera denominata Leonardo Domì, che appunto oggi noi la vediamo installata e finita nella rotatoria che appunto all'intersezione, la rotatoria denominata il Barontone, all'intersezione della strada provinciale 13 con la strada provinciale 123, dalla quale praticamente si ha l'ingresso a Vinci capoluogo. Sempre nel 2019 la giunta si espresse positivamente su questa proposta, la rotonda è stata, l'installazione all'interno della rotonda è stata costruita, è stata inaugurata, se non ricordo male, a novembre del 2019, sono arrivati tutti i pareri della sovrintendenza della città metropolitana, che tra l'altro aveva chiesto, anche sono state effettuate delle protezioni intorno nel perimetro della rotonda, quindi siamo praticamente all'ultimo atto, che è quello della donazione. Quindi il Consiglio Comunale si deve esprimere nell'accettare la donazione. La donazione dell'installazione artistica ha un valore complessivo stimato in 54.694 euro. Tutte le spese per quanto riguarda l'operazione sono appunto sostenute da coloro che effettuano la donazione, che ripeto sono le due associazioni che ho già citato, ma sono anche gli autori professionali artistici che appunto hanno costruito la rotonda. Ci sono appunto un architetto e un ingegnere, i tre artisti invece sono Nico Paladini, Alberto Marconcini e Claudio Cinelli. In più ci sono tutta una serie di imprese che si sono adoperate per appunto la costruzione della rotonda, quindi questa cupola e questa installazione interna che naturalmente richiama a Leonardo da Vinci, quindi la rotonda è ispirata al grande genio. Quindi è un'installazione che va ad incrementare il patrimonio del comune e in particolar modo il patrimonio culturale artistico del comune di Vinci, e si va ad aggiungere alle altre opere d'arte che noi abbiamo e che guardano l'arte contemporanea, che appunto sono dislocati nel territorio comunale del comune di Vinci. Basta, io per ora mi fermo.
Bene, apriamo la discussione.
Posso?
Prego.
Faccio un breve intervento.
Sì.
Detto, questo certamente era previsto fin dal momento che è stata installata nel novembre 2019, che poi la proprietà passasse al comune, no? Perché certamente un'installazione è avvenuta su una, quella che è una strada provinciale, quindi è chiaro che qualcuno doveva prendere la manutenzione. Ecco, il comune, diciamo, sa già più o meno cosa avrà bisogno di manutenzione questa struttura, ecco, e che costi andrà incontro annualmente, perché insomma ci sarà da ripitturarla, da vedere se l'installazione è ben ancorata a terra nel periodo di tempo. E poi ho visto anche che la sovrintendenza aveva detto di installare una barriera in Corten, e questa mi sembra già stata fatta, no? Questa l'ha fatta il comune, no? Perché la delibera è del comune, quindi la spesa l'ha dovuta sostenere il comune. Ecco, quindi queste riflessioni, quindi che il comune sa che più o meno durante il periodo, l'archi temporale degli anni, ci sarà un costo quasi fisso, diciamo, per mantenere questa struttura. Mi volevo invece soffermare su una cosa che non c'entra niente, però la rotonda Barontone. Io sono originaria di Vinci, sono nata e cresciuta qui, forse sono la più anziana fra tutte, e il Barontone lì ci ha abitato la mia famiglia, i miei nonni materni e la mia mamma anche, perché era una famiglia Baronti, lì ci sono tornati a fine del 1800, e ci sono stati fino agli anni 60, quando poi la casa è rimasta disabitata fino a che non è stata poi ristrutturata con gli appartamenti. Questo ci tenevo a dirlo perché il Barontone tuttora si chiama, e realmente si chiamava il Baronton de Tori, non era il Barontone solo, perché lì c'era la Monta Taurina. Era la mia nonna, era quella che gestiva i tori, e quando tutti i contadini della zona portavano i tori per la monta. Io ci ho vissuto poco, ecco, diciamo, no, ci ho vissuto, ci andavo, ero piccola, mio nonno nel 63 poi è morto, però ho dei ricordi particolari, e questo ci tenevo a dirlo per chi non lo sapeva, perché si chiama il Barontone. Grazie.
Sì, rispondo un attimo alla domanda. Insomma, grazie per averci fatto partecipe anche di questa tua situazione, cioè ricordo, ecco, descrizione familiare che non, almeno io non lo sapevo. Volevo aggiungere anche un'altra cosa su questa delibera, cioè volevo anche sottolineare i ringraziamenti a chi effettua la donazione, perché quanto sia una donazione di questo tipo sono da sottolineare gli atti di generosità, ma gli atti di generosità più che verso il comune istituzione, verso proprio il comune come ente di appartenenza. Io credo che sia proprio questa l'importanza di questa delibera, cioè un gruppo di cittadini con varie professionalità, quindi associazioni, professionisti, artisti, attività economiche, si sono messi insieme per costruire un qualcosa e donarlo alla propria città, al proprio comune. Quindi secondo me, ecco, un atto di ringraziamento per il gesto, ecco, come ho detto, di generosità verso il territorio è dovuto. Ritornando alla richiesta, quanto è stato presentato il progetto e protocollato nel gennaio del 2019 era un progetto ben completo, dove appunto si diceva perché nasceva il progetto, qual era lo scopo finale del progetto, il valore artistico, quindi anche il significato artistico, ma nel progetto in fondo, proprio a completezza del documento, c'era anche tutta una serie di indicazioni sulle manutenzioni e sulle specifiche delle manutenzioni da fare in base anche al materiale usato. Quindi è un pacchetto completo, ecco, quello che è stato fatto non è una cosa sporadica, ma è appunto è proprio una progettualità pensata e costruita in maniera proprio seria e professionale. Quindi nella documentazione che c'è dell'installazione artistica, da parte dei professionisti c'è anche tutta una serie appunto di indicazioni di manutenzione da fare, anche con indicando la periodicità, e che appunto è agli atti del comune. Il comune da qui in avanti dovrà appunto naturalmente accollarsi la manutenzione, in quanto diventa il proprietario dell'opera artistica.
Posso fare una domanda? Allora, io volevo sapere, siccome queste due associazioni, se ho capito bene, hanno deciso loro di fare, d'accordo forse con voi, ma hanno deciso loro di fare quest'opera. E dicevo, queste associazioni usufruiscono di fondi dati dal comune, immagino, come tutte le associazioni?
Allora, queste associazioni quanto fanno degli eventi o quanto fanno appunto delle attività, come tutte le altre associazioni presenti sul territorio del comune di Vinci, presentano delle richieste di contributi che poi la giunta decide o meno di assegnare.
Però mi sembra che li abbiano avuti, no, questi fondi e queste associazioni.
Ma su cosa?
Ma quando le associazioni, sì, fanno una richiesta, sì, di fondi, il comune poi appunto valuta, però mi sembra che li abbiano avuti questi fondi, che li abbiano avuti queste associazioni, hanno avuto i fondi dal comune.
I contributi generici per...
Sì. Sì.
Come tutte le altre associazioni,
quello,
sì.
Appunto è quello,
sì,
che sto,
sì,
dicendo,
sì, no, quello
io
te l'ho detto.
Ecco.
Sì,
quindi,
sì.
No, dicevo, allora perché cioè, viene messa a carico dal momento che hanno deciso loro di fare quest'opera la manutenzione, no, che credo sia costosa, visto quello che si è letto, perché non provvedano loro a continuare a tenere la manutenzione,
ma
a
mantenere? Scusa, scusa.
Allora,
intanto
chiesto,
nessuno...
Hanno deciso, allora, di metterla.
No, allora, forse secondo me tu sbagli i termini.
Darsi,
non hanno deciso loro l'hanno proposto, ed un'amministrazione l'ha accettato, quindi la costruzione di un'installazione artistica. Tutta spese loro, che tanto è vero, è una installazione che costa oltre 54.000 euro, te l'ho,
vabbè,
detto
se
prima.
Sono fatti pubblicità, perlomeno questo un ritorno ce l'hanno, ecco.
Ma pubblicità su che?
Ma loro, avendo fatto quest'opera, si faranno comunque una pubblicità, ne verrà parlato, cioè non so, è una cosa che...
Vabbè, hanno fatto una donazione. Se la domanda è se sono associazioni come tante altre,
no, questo mi
ha
già risposto,
ecco, che ricevono contributi, ecco, quanto okay, ne gli spettano, e ci sono appunto, come dire, le condizioni per concederglieli. Come si concedano agli altri,
no,
si concedano anche a queste due.
Fin qui ci siamo. No, io dicevo che dal momento che era partita...
Sulle manutenzioni, dal momento che...
La manutenzione spettasse a loro.
Dal momento che viene acquisito nel patrimonio del comune e il proprietario, a titolo in questo caso gratuito, perché addirittura pagano anche loro le spese notarili, quindi il comune non c'ha nessuna spesa. In questo caso le manutenzioni, è logico che poi il comune se le deve accollare, perché rientrano sotto la responsabilità del comune.
Vabbè, con tutte le spese che c'è da fare nel comune di Vinci, queste le vedevo messe un pochino più indietro, ecco, grazie.
Sì, posso, sindaco?
Prego.
Sarò brevissimo, io credo che questa discussione ora, con tutto il rispetto ovviamente per le opinioni dell'opposizione, per ora credo, se no, che questa discussione vada a svilire quello che è il, non soltanto il significato di questa delibera, il passaggio che avviene, ma anche il valore dell'opera stessa, perché immagino che questo valore dell'opera sia non solo il valore del ovviamente di materiali che sono stati impiegati, ovviamente sarà stato, ci sarà anche una quotazione artistica dietro, perché comunque chi l'ha realizzata sono degli artisti che comunque sono riconosciuti nel territorio e oltre. Non voglio fare paragoni sciocchi, quindi non voglio paragonare i cavalli di Grittino, non voglio paragonare il cavallo in Piazza della Libertà, però anche quelle sono opere che sono state donate alle statue, giusto lì alla Palazzina Nazionale, anche quelle sono opere che sono state donate da artisti al comune, e il comune se ne deve fare prendere ovviamente cura e manutenzione. Io credo che quando si parla di queste forme di cultura, perché è cultura, sono installazioni, come ci ha spiegato la vice sindaca, sono installazioni a cielo aperto all'interno del territorio cittadino. E sì, ovviamente hanno un costo, devono essere mantenute, sono però fruibili da tutti, possono essere visti da tutti, possono piacere più o meno, però ecco, di qui a dire che non ci sia un accrescimento del patrimonio culturale del comune, ecco, mi sembra se poi si ritiene che l'accrescimento, che un'opera installata su territorio pubblico, perché magari non piace, perché non è stata fatta da l'artista mondiale di fama, non debba essere considerata più di tante, e quindi la manutenzione diventa un costo e basta, ecco, allora vabbè, queste insomma sono opinioni personali, però io anche in questo caso qui, ripeto, senza fare paragoni con altre opere che insomma, indubbiamente hanno una rilevanza maggiore dal punto di vista dell'artista che l'ha creato, però qui va valorizzato quello che diceva la vice sindaco, cioè un gruppo di cittadini, due associazioni del territorio, la Proloco peraltro poi un'associazione importante, cioè le Vie di Leonardo, l'associazione italiana le Vie di Leonardo, che comunque sappiamo tutti cosa è, sappiamo tutti perché è stata, in che occasione è stata formata, e insieme a cittadini del comune di Vinci danno vita a questa cosa, e poi donano l'opera perché era giustamente nella progettualità, non poteva essere fatto diversamente, perché cioè, volendo fare questi discorsi veramente lo si può sminuire quest'opera fino a poterla dire vabbè, ho capito, buttiamola giù domani, perché tanto cioè, se questo è la considerazione è chiaro, però ovviamente, ma guardi, ma questo consigliere Landi fa parte del, come si dice, ognuno de gustibus, no? Non disputando mest, dicevano latini. Quindi, però, ecco, la maggioranza diciamo che ha avuto questo slancio di culturale verso quest'opera quando l'ha vista, è piaciuta all'amministrazione, continua a piacere all'amministrazione, e l'amministrazione la propone alla cittadinanza. La cittadinanza valuterà se poi quello gli passa dalla rotonda, gli piace o non piace. Mi fa piacere che la consigliera Bindi abbia sottolineato anche con piacere, nel senso che dipendentemente da quello che possa essere il costo o non costo dell'opera, però quello c'è un ricordo familiare legato dietro a quella rotonda, a quella zona lì che si chiama, me lo ripeta, del Barontone, che io peraltro non sapevo si chiamasse così, per me era la rotonda all'ingresso di Vinci e punto e basta. Io ecco, vedo in questo racconto un qualcosa, come dire, che valorizza quel luogo lì e che gli dà un piacere. Poi non voglio interpretare l'emozione altrui, però ho capito questo e mi piace aver capito questo, non vorrei essere smentito. Mi voglio mantenere questo desiderio, questo pensiero romantico. Quindi ognuno dietro le cose ci vede un po' quello che vuole. Ho capito che non piace e me ne dispiaccio, però ecco, non trascinerei oltre la discussione, perché sennò si rischia veramente di non fare, cioè più che altro di fare uno spregio veramente a dei cittadini che comunque quando l'hanno fatta ci hanno messo comunque il cuore e l'idea, cioè, di il tempo, e non certo l'hanno fatta per dire oh, speriamo che faccia, che non piaccia a nessuno, così quando la gente viene qui a Vinci dice ma guarda che cosa brutta hanno messo a Vinci, ecco, cioè, non credo l'abbiano fatta per fare uno spregio. Quindi certo abbiamo l'onere della manutenzione come tutte le opere d'arte che sono presenti nel nostro territorio.
Chissà quanta manutenzione ci dovrà.
Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Allora posso? Allora, il gruppo Scipione per Vinci si astiene.
Democratici per Vinci è favorevole.
Bene, passiamo al voto.
Sara, mi dai questa Sara? Mi dai la cartellina della delibera? Grazie.
Eliminate
sui libri. Sì, vai.
Allora, favorevoli?
Quindi, favorevoli 10, la maggioranza.
Astenuti? 3. Contrari?
Nessuno. Approvata. E c'è l'immediata eseguibilità.
Immediata eseguibilità, favorevoli?
10, la maggioranza.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
3, Bindi, Landi e Morini. Approvata, stesso esito, grazie. Punto 7.
Allora, passiamo al punto numero 7 all'ordine del giorno e adozione della tariffa corrispettiva in luogo della Tari. La parola all'assessore Frese.
Bene, grazie sindaco.
Rientra l'assessore Ciattini. Prego.
Sì, allora grazie sindaco, buonasera a tutti. Questo punto all'ordine del giorno è stato analizzato e discusso nella commissione affari generali e istituzionali che si è tenuta mercoledì scorso. E in quell'occasione ho presentato ai commissari appunto la delibera, spiegando la necessità di questa delibera, perché vi ricordate che durante il Consiglio Comunale del 30 di maggio approvammo il piano economico finanziario per la gestione dei servizi del riciclo dei rifiuti, della gestione dei rifiuti, scusate, e in quell'occasione venne approvato appunto il piano economico finanziario per le annualità 2022, 2023 e 2024. Insieme a quella approvazione ci fu anche, se non mi ricordo male, un ordine del giorno da parte del gruppo di maggioranza che portava alla conoscenza il Consiglio del fatto che durante la votazione effettuata presso ATO Toscana Centro venne presentata una dichiarazione da parte di diversi comuni, tra cui appunto gli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa, dove si richiedeva ad ATO e al gestore, quindi ad ARIA, la possibilità di studiare delle alternative alla gestione dei rifiuti, tra cui anche quella della tariffa corrispettiva. Sulla base di quella dichiarazione successivamente sono state fatte appunto delle simulazioni e degli studi e il comune di Vinci in data 28 luglio 2022 con la giunta fece una manifestazione di interesse al gestore, quindi ad ARIA e ad ATO, soprattutto ad ATO Toscana Centro, sulla possibilità di passare la tariffa corrispettiva. Questo perché nel corso dei mesi estivi appunto vennero fatti diversi incontri dove ci venne spiegato quali erano le caratteristiche necessarie, quindi i requisiti che doveva avere un comune per poter passare la tariffa corrispettiva, e il comune di Vinci adempie a queste tre caratteristiche che ho appunto detto, che è scritto anche qui in delibera, e sono la necessità che il gestore, quindi in questo caso ARIA, sia colui che gestisce lo smaltimento dei rifiuti, che venga effettuata una raccolta porta a porta e che ci sia il tracciamento dei rifiuti e residui, quindi del cosiddetto residuo indifferenziato. Noi questi tre requisiti appunto li abbiamo, ma soprattutto la scelta è stata fatta in virtù delle simulazioni che ci sono state date. Tant'è vero che nel corso del Consiglio Comunale del 30 di maggio fu approvato il PEF 2022, però anche il 2023 e il 2024 portavano degli incrementi che mediamente erano dell'11% per il 2023 e del 18% per il 2024. Quindi per cercare di rispondere e quindi attenuare questi aumenti, le simulazioni che ci hanno fornite sia il gestore che ATA Toscana Centro ci hanno evidenziato soprattutto un risparmio per quanto riguarda le utenze non domestiche, perché passando dalla Tari come tributo alla Tari corrispettiva, quindi alla tariffa, questa sarà fatturata alle utenze non domestiche e quindi in quel caso l'importo dell'IVA, quindi il 10%, sarà possibile che venga portata in detrazione dalle utenze non domestiche. Per quanto invece riguarda le utenze domestiche, la convenienza è soprattutto su due fattori. La prima, come riportata anche qui in delibera, la possibilità di avere un incremento della qualità dei rifiuti mandati a smaltimento e recuperati, e quindi essere più appetibili sul mercato economico per la successiva rivendita, e un cambiamento anche del comportamento dell'utente, in modo tale che possa appunto essere invogliato a avere un comportamento virtuoso. Per questi motivi, come vi dicevo, la partenza della campagna informativa partirà nei prossimi giorni, in particolar modo della prossima settimana. Era necessario dare seguito a quella manifestazione di interesse che la Giunta ha dato in data 28 luglio con un atto del Consiglio Comunale che doveva essere dato entro il 31 d'ottobre. Quindi per questo motivo viene portato qui alla vostra consultazione e eventuale, io mi auguro, approvazione la delibera che è al punto 7 dell'ordine del giorno. Se ci sono poi domande che riguardano questa delibera, naturalmente, non quello che riguarda altri aspetti che sono, come avete visto, i regolamenti del servizio dei rifiuti, della gestione dei rifiuti e il regolamento della tariffa, perché sono ancora in fase di elaborazione e, come è indicato anche qui in delibera, essendo il Consiglio Comunale l'organo competente sui regolamenti, quindi saranno portati successivamente in Consiglio Comunale appena saranno pronti.
Prego.
Allora, qui io leggo, l'attuale sistema di gestione del servizio rifiuti presenta alcune criticità, particolarmente accentuate nel territorio delle Polesse Valdese, che hanno comportato negli ultimi anni aggravi a carico dei soggetti coinvolti, comuni e utenti. Ecco, di quali criticità si sta parlando? Cos'è stata la cosa che ha fatto cambiare, questa una delle tante cose che ha fatto cambiare questo sistema?
Si accende questo sistema di procedere, diciamo.
Allora, la criticità, come ho detto in commissione e come ho detto anche prima nell'illustrazione della delibera, la criticità è il continuo aumento del costo del servizio. Come ormai siamo consiglieri dal 2019, sappiamo benissimo che ogni anno il servizio è aumentato. Sappiamo anche benissimo che gli aumenti sono stati anche dilazionati nel tempo, tant'è vero che nel 2018 e nel 2019 la parte d'aumento fu possibile suddividere in tre quote per i successivi anni. Poi tra le cose sfortunate che ci sono successe negli anni della pandemia, abbiamo avuto però la possibilità, tramite gli aiuti del governo, di utilizzare parte del cosiddetto fondone per coprire quelle parti di annualità pregresse. Quindi noi nel corso del 2022, nell'adozione del PEF, come dissi in occasione del Consiglio Comunale del 30 di maggio, siamo riusciti appunto a coprire tutte le parti del 2019 e del 2018 che erano state rinviate negli anni successivi. Il problema è che la gestione della Tari come tributo, già vista per l'annualità 2023-2024, continuava ad aumentare. Vi ho detto anche che continuava ad aumentare anche e soprattutto per il fatto che non c'era all'interno del lato Toscana Centro gli impianti che permettevano la chiusura dei rifiuti, ma non era soltanto questo. Tramite il passaggio a tariffa corrispettiva riusciamo ad attenuare gli aumenti di cui noi siamo già a conoscenza che avremmo nel corso del 2023 e del 2024. Come ho detto, per le utenze non domestiche sicuramente avranno il risparmio dell'IVA che ammonta al 10%, e per le utenze domestiche quelle invece avranno un risparmio se avranno un comportamento virtuoso, che in questo momento con la gestione della TARE attuale veniva riconosciuta a chi, come sapete voi, fa uno smaltimento di grigio. Invece nel corso, poi non voglio accennare altre cose, però quando avremo la discussione sulla tariffa, sul regolamento della tariffa, poi l'affronteremo. Se una utenza domestica ha un comportamento virtuoso, riesce a avere appunto delle riduzioni anche superiori rispetto al 30% che veniva affidato a chi faceva lo smaltimento di grigio e restava sotto gli 80 litri pro capite di grigio prodotto durante l'anno.
Perché intanto si cambiano anche i contenitori, no? Si è detto
questi però sono aspetti che si discutono durante l'adozione del regolamento del servizio e della tariffa. L'ho anticipato in commissione, però è inutile affrontarli stasera.
Ok. Quindi ancora non si sa, o si sa la percentuale d'aumento per il 18% addirittura nel 2024, se ho capito bene.
Il 18% è se si rimane con il sistema della Tari. L'ho detto.
E diversamente, se con questo nuovo sistema si va, per ora si brancola nel buio, non c'è nulla di certo.
Allora, Manuela, forse l'italiano che utilizzo io è difficile comprensione, però ti ho detto, se rimaniamo con il sistema della Tari Tributo, sappiamo che paghiamo l'11% e il 18% nel 2023 e nel 2024.
E visto che si è deciso di cambiare, quanto si paga? Ecco.
Allora, ci sono le simulazioni in corso che ci hanno convinto che è meglio passare a tariffa corrispettiva, perché questi aumenti sono mantenuti più bassi per due motivi che ti ho detto. La prima, per le utenze non domestiche, perché hanno un risparmio del 10% dell'IVA. Quindi, se anche nella peggiore delle ipotesi si dovesse restare uguali, con quel 10% attenuano l'aumento dell'11%. Sì. Che avrebbero se si rimanesse a Tari Tributo. Le utenze non domestiche avranno un risparmio secondo il loro comportamento.
Quindi quindi uno se si comporta bene, ammettiamo che fino ad ora uno abbia seguito tutte le regole, continuerà a seguire le regole, alla fine dei conti dovrebbe spendere meno allora secondo questo discorso.
Avrà un aumento inferiore all'11% che ha invece sicuro se rimane a Tari.
Sempre da aumenti si parla comunque. Ecco, ma la regione com'è che non decide di fare dei termovalorizzatori?
Vabbè, però, è qui il problema. Fa la domanda, la risponde.
Siamo ai
Fa la domanda, risponde.
Allora,
il problema è lì, capito?
Queste però non sono domande, situazioni che sono tue valutazioni, e quindi secondo me potresti anche fare l'intervento. Io ti faccio le risposte sulla base della delibera. Ti dico che le motivazioni per cui abbiamo scelto di passare a tariffa corrispettiva è quella di attenuare gli aumenti che abbiamo già a conoscenza l'entità se rimaniamo come Tari, come tributo.
Perfetto, ok. Non sono soddisfatta, comunque grazie.
Bene, ci sono altri interventi?
Io vorrei fare una domanda.
Prego.
Paolo, perché ieri non l'avevo letta. Allora, nella pagina 2 della delibera, al punto dato atto nel punto 1, 2, 3, 4 capoverso,
sì.
Ecco dove c'è: in caso di passaggio a tariffa corrispettiva, la gestione del servizio rifiuti viene interamente demandato al gestore, che diventa responsabile direttamente anche dell'attività di recupero crediti, assumendosi il rischio di mancata riscossione. Ecco, cioè io l'ho pensata così, ti dico come. Allora, praticamente questo non farà più capo l'amministrazione e non andrà più a dare quei crediti di dubbio, a sommarsi a quei crediti di dubbio esito.
Sì.
Quindi pensa allora a recuperare e basta, e quindi non viene passata all'amministrazione.
Perfetto.
Comunale.
Hai beccata, sì. Perché essendo Tari, la Tari è un tributo, quindi è di competenza dell'ente locale, dell'amministrazione. diventando una tariffa e un servizio, quindi il gestore si assume anche la responsabilità di riscuotere il servizio e anche di quello che sono i mancati pagamenti e delle procedure di riscossione. Il Comune di Vinci, con il passaggio a tariffa rispettiva, non avrà più l'accantonamento al cosiddetto fondo dei crediti di dubbia esigibilità per l'annualità 2023, perché per l'annualità 2022, avendolo in carico, invece lo vedrete, no, vorrebbe essere chiaro, nel bilancio comunale del 2023 troverete l'accantonamento per quanto riguarda la gestione tari tributo del 2022.
Sì, certo.
Però a partire dal 2023, passando appunto tari, noi non avremo più la necessità di accantonare appunto questa parte di risorse, che a mio modo di vedere, l'ho anche detto diverse volte, era una privazione da parte di questa necessità appunto di servizi si potevano fare invece per i cittadini, perché dovendo accantonare parte delle risorse a copertura di quei crediti che il Comune aveva, ecco, ci limitava anche nella disponibilità finanziaria per la gestione delle risorse. Quindi anzi, grazie, ti ringrazio di avermi dato la possibilità.
Ieri non abbiamo parlato di questo.
No, avevo parlato che passava mercoledì, disse che passava la gestione interamente. Sì.
Oggi l'ho letto e mi sono evidenziato per chiederlo, perché insomma, è a favore dell'amministrazione, diciamo, la cosa. Grazie.
Ci sono altri interventi?
Sì, se posso brevemente, Sindaco, perché
prego.
Scorreva l'intervento della collega Landi sul passaggio da tributo a tariffa, aveva avuto anch'io la stessa, diciamo così, idea, no? Perché ho pensato all'FCE e quindi ecco. Ringrazio la consigliera Pindi della domanda, perché comunque si coglie due punti fondamentali per quanto riguarda uno l'amministrazione, e quello ha spiegato ora l'assessore Frese, appunto rispondendo alla domanda della consigliera Pindi sul liberare risorse dal fondo di dubbia esigibilità, che non è poco da questo punto di vista, oltretutto liberare però l'amministrazione da un peso della riscossione di un tributo, ecco. L'altro, il discorso della tariffa, come ci veniva anche poi detto in commissione, in particolar modo per quanto riguarda l'utenza non domestica, è il fatto che, non essendo tributo ma essendo tariffa, possono essere portate come nel bilancio come spese, e quindi poi anche le relative detrazioni dal punto di vista dell'IVA. È rimesso tutto quindi all'emanazione del regolamento, quindi anche il sistema che ci è stato accennato dall'assessore in commissione per quanto riguarda non solo il cambio dei contenitori, ma anche alla possibilità per le famiglie di scegliere o la massima produzione di rifiuti differenziati o la minima produzione di rifiuti indifferenziati, che comunque anche questo è un cambiamento nell'aspetto che sicuramente valorizzerà quello che qui da noi, insomma, devo dire, insomma, stiamo già facendo, no? L'abbiamo sempre sentito dire che i comuni circondari, il comune di Vinci in testa, sempre comuni ricicloni, quindi sicuramente noi la raccolta differenziata ce l'abbiamo ormai nel nostro DNA, ecco, per come sappiamo differenziare. Sicuramente questa trasformazione con queste nuove regole, se si va veramente, insomma, in questa direzione, però giustamente non è questa la sede, contribuiranno ancora di più ad accentuare questa aspetto virtuoso che già ci contraddistingue, che unito al discorso che abbiamo fatto anche nel penultimo consiglio, quando abbiamo approvato il passaggio, la reazione quindi della multi-utility, della famosa multi-utility, così ecco, ci si sta muovendo in questa zona, il Comune di Vinci insieme a altri comuni e tutti gli altri comuni si sta muovendo verso un percorso che deve portare a fare quello che si è sempre detto e che giustamente ricordava anche la consigliera Randi, cioè a fare gli impianti per la chiusura di ciclo di rifiuti, fino ad arrivare possibilmente a una diminuzione della sarà a quel punto la tariffa, una diminuzione della tariffa o comunque sia un alleggerimento dei costi dell'utenza rifiuti sul cittadino. Questo è lo scopo finale. Quindi è un altro piccolo tassello che si mette in questo quadro, in questo grosso diciamo così puzzle che piano piano si andrà componendo, che riguarda non solo in questo particolare caso i rifiuti, ma insomma tutti i servizi che riguardano i principali servizi, le forniture che riguardano le utenze per la cittadinanza. Grazie.
Bene. Passiamo, ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto?
Per i Democratici per Vince favorevole.
Allora, non avendo ancora certezze per quello che pagheranno i cittadini, perché in fondo quello che conta è soprattutto questo, oltre naturalmente al buon servizio, e rimane il vero e serio problema della mancanza di impianti di smaltimento che la Regione Toscana, come dicevo prima, non ha mai pensato di fare, rimanendo ormai indietro nei tempi. Quindi questi termovalorizzatori dovreste voi della maggioranza spingere la Regione Toscana a farli, perché sono indispensabili. Di conseguenza, noi, non essendo soddisfatti di questo, votiamo contrario.
Bene. Allora, passiamo al voto. Favorevoli.
11, la maggioranza.
Contrari?
3. Bindi e Morini.
Astenuti? Nessuno.
Nessuna approvata. C'è l'immediata eseguibilità?
Sì. Allora, per l'immediata eseguibilità, favorevoli?
11 la maggioranza.
Contrari?
3. Landi, Bindi e Morini.
Astenuti?
Nessuno. Approvata. Stesso esito.
Allora, e abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno, finisce qui il Consiglio Comunale, buonanotte a tutti, penso che nel mese di novembre faremo ulteriori consigli, non vi so indicare la data. Sicuramente ce ne sarà uno prima della fine del mese, il 30. E forse ne faremo uno a metà mese o più o meno in quel periodo là, ok? Sicuramente due. Buona serata.
Buonasera.
Buonanotte più che altro.